nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui, signore e signori, anche oggi in diretta fino alle 11. Vero Leonardo, ma dove sei? Vero Leonardo?
Sono a casa perché per motivi familiari, diciamo, non voglio specificare, ma devo rimanere oggi a casa. Poi
hai mandato il certificato alla voce? Mandato.
Vedendo che lì a Radio 24 siete ancora tutti abbastanza.
C'è il ghinghiozzo. Come dicevo io,
ho mangiato un pezzetto di focaccia con i lampascioni. È strano trovare una focaccia con i lampascioni. È raro, è rarissimo. Bene. No, ma poi soprattutto vedendo che tutti voi lì a Radio 24 siete ancora infettivi.
Oh, mamma mia, sta storia.
E ogni volta che vengo poi mi si chiude il naso. Quindi.
Oh, attenzione, un Leonardo Manera che ha preso, non capitava dalle elementari, il voto 9, 9, ha preso il voto 9, signore e signori, per la sua performance a Zelig. Grazie Carlo Salvatore, in regia ti mette gli applausi, 9 il voto a Mariolino Pandoro, 9.
Spero che almeno acquisterete qualche appartamento da me.
9 ti hanno dato. Da quando è che non vedevi un 9 su una tua pagella? Mai.
I miei voti erano dal 5 al 6 normalmente, dal 5 al 6, 6 meno 5 e mezzo, sai quella cosa che uno arranca fino alla fine per arrivare alla sufficienza, no?
Vabbè, ma perché chi ti ha dato il voto è amica del Cardinal Nespoli?
Certo,
ho capito.
Essendo amica del Cardinale,
tentacolare.
No, così mi ha detto lui, poi non so se sia vero o no, magari lui millanta delle conoscenze che non ha.
Il Cardinal Nespoli, scusa, secondo te non ha conoscenze ovunque, vabbè. Molto bene, molto bene. Allora, c'è Carlo Salvatore in regia. C'è Lorenzo
Nespoli. Ma abbiamo verificato con la scuola radioelettra poi?
No, non abbiamo approfondito. C'è Miriam Lucchetti con Elisabetta Fusconi. Siamo riuniti qui con voi, 800 24 00 24. Spunta anche Laura Faggin, che è il nuovo acquisto della redazione di Uno Nessuno 100 Milan. Ci stiamo allargando.
Laura Faggin, devo dire
Trump,
che mi è simpatica. È una persona che frequenterei volentieri anche al di fuori della radio.
Molto bene.
Perché secondo me
potresti mandarle un messaggio o quando la incroci in radio parlarne così privatamente, invece
secondo
di
me
farlo sapere a Giorgio d'Ancona, Filippo da Bolzano che non sono tanto interessati.
Ma non è vero, invece secondo me le persone interesserebbe anche sapere. Laura Faggin non è che vada in voce, mi sembra, no?
Ma non certo che va anche in voce. Comunque,
che programma fa?
Dicevamo che a Zelig ieri sera mi ha fatto ammazzare dalle risate, Manera. Devo cominciare a essere un po' geloso, perché Mariolino Pandoro lo fai spesso anche qui. Non ho capito perché la gente ti debba apprezzare perché lo fai a Zelig. Ti debbano dare i nove.
Allora, questo si ricollega a quello che dicevo prima, di frequentare le persone al di fuori della radio, anche quelle che sono in radio.
Cioè, perché Laura Faggin lavora a Zelig? No, non ho capito.
No, perché secondo me, per esempio, quelli che lavorano in radio,
sì,
ma non ascoltano poi i programmi degli altri in radio.
Non è vero.
Ma secondo me sì,
si può
è
fare
raro.
Pubblicità, però. Insomma.
No, non ascoltano le altre radio, non ascoltano i colleghi a Radio 24, perché ognuno è concentrato sul proprio programma tendenzialmente. E poi uno dice, per me è lavoro, già lo ascolto tutto, già faccio tutto il giorno qui. Questo si ricollega al fatto di frequentare Laura Faggin anche al di fuori.
Claudia chiede, Manera agli occhi azzurri, a Zelig, sembrava.
Gli occhi cerulei per l'esattezza, cioè quel grigio azzurro.
Anch'io ce l'ho per anni sulla carta d'identità, che colore azzurro mi guarda, cerulei, metta cerulei, non so che cosa cavolo voglia dire, ma insomma metta cerulei,
è grigio azzurro. Comunque Laura Faggin la frequenterei,
direi
anche
che la trasmissione
fuori,
può o finire qui o iniziare, direi di farla iniziare. Carlo Salvatore, prego.
As you know, I felt that we shouldn't have had to necessarily be here. Could have been done, a lot of work. Could have been, it would have been over, we wouldn't have...
La prima intervista di Donaldone Trump alla Fox News. Prima sai che adesso io, Leonardo, sono concentrato sui particolari, tanto adesso tutti i dettagli ci sono. Allora mi interessano i particolari, tipo andate a recuperare il video del vescovo Buddy, credo che si chiami questa donna, Buddy, che per due minuti al giorno dell'inaugurazione gli fa un sermone vero e proprio sui migranti, sui gay, le lesbiche da trattare bene, e guardate la faccia di Trump che per due minuti deve sorbirsi questo pippone e deve stare muto in chiesa, muto, avrebbe voluto strozzarla sull'altare, ma doveva, ha subito, io credo che abbia sofferto in quei due minuti più di quanto soffrirà nei successivi quattro anni. Donald Trump muto davanti, e c'era Melania Trump, io devo dire, una sfinge, la capacità di non
sfinge,
muovere
lei.
Un muscolo facciale
o sei un po' botulinizzata anche lei,
sarà andata dal professor Pannocchia, non lo so.
Naturalmente è stata mia cliente, anche Melania riuscirebbe a essere così in forma anche all'età che ha, ormai ha superato i 50, se io non fossi intervenuto più volte sulle sue fattezze, diciamo così.
Comunque i particolari, altro particolare mi ha colpito, signore e signori, la Fox News annunciato che Donald Trump ha instaurato, come aveva fatto nella precedente gestione della Casa Bianca, un pulsante all'interno dello studio ovale. Quando lui schiaccia quel pulsante devono portargli una Diet Coke, una Coca-Cola Zero, di cui lui è molto
ghiotto.
Questo
io lo stimo.
No, beh, quello
c'era il pulsante rosso per la bomba atomica.
Vabbè,
adesso c'è quello per la Diet Coke.
Ci sono anche
pensa se sbaglia. Oh, I want Diet Coke. E schiaccia quello della bomba atomica.
No, ma no, dai, ci voglio
Diet Coke is back.
No, però mi ha colpito, ecco, c'è il pulsante, tutte le chissà quante volte lo schiaccia, perché pare sia ghiotto di Diet Coke. Va bene.
Pensa che rutti dentro lo studio ovale.
Dai.
Si è passato da Clinton che faceva altro ai rutti di Donald Trump mentre beve la Diet Coke.
Serietà.
No, però... Il sondaggio è quello, cosa preferite? Quello che faceva Clinton o i rutti di Trump dopo tutte queste Diet Coke?
No, mi ha colpito, dai, questo dettaglio, il dettaglio della Diet Coke. Va bene, è ghiotto di Diet Coke e quindi ha ripristinato questo pulsante. La Fox News ha subito notato questo particolare e ci ha tenuto a farcelo sapere. Molto bene, dai, per restare seri, oggi se aprite i giornali, la vicenda che abbiamo già raccontato ieri, oggi esonda sulle prime pagine dei giornali perché è diventata chiaramente una faccenda politica, e cioè di fatto il fermo e poi la scarcerazione e la successiva espulsione di questo direttore di carcere in Libia, su cui pende una richiesta d'arresto dell'Interpol, una richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale. Allora, i giornali oggi ricostruiscono quella che è una vicenda e quello che sarebbe successo, e cioè, secondo il governo italiano, una sorta di fermo irrituale da parte della polizia, perché quando c'è una richiesta della Corte Penale Internazionale bisogna rivolgersi direttamente al ministro. Ma guardate che, leggete per esempio Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, che è un'autorità in merito, spiega molto bene che quando la Corte d'Appello ha rilevato questa anomalia d'arresto, ha chiesto al ministro cosa facciamo, e spiega Giovanni Bianconi che il ministro poteva benissimo risolvere il problema tecnico chiedendo di procedere secondo l'istanza della Corte Internazionale. Invece cosa è successo? Il ministro non è che ha detto di no. Non è che ha detto di sì, non si è pronunciato, e a quel punto i giudici hanno dovuto rilasciare questo libico, che è tornato su un aereo dell'aeronautica militare con tanto di bandiera italiana ed è sbarcato tra una folla festante a Tripoli.
Non è che anche qui, no, è una domanda retorica ovviamente, c'erano dei motivi politici?
Beh, io credo, mi sembra di avere capito,
non è che, forse
che sia stata una scelta politica, come dire, è troppo imbarazzante tenerlo
qui. Cioè, anche qua poi alla fine l'impressione è quella, no? Che se lo scafista è uno che non conta niente, magari lo si tiene in carcere, sì. Se invece è un pezzo da un pezzo caso, a 90,
in questo caso è un direttore. Non so, intanto
magari
introduco
l'ospite. Sbaglia, però no, l'impressione è quella, da cittadino ignorante quale io sono, però l'impressione no. È quella.
Vogliamo introdurre l'ospite per capire anche che la domanda di fondo è questa: ma allora, questa Corte Penale Internazionale, che tipo di autorità ha se anche gli stati che la riconoscono poi di fatto non eseguono i mandati d'arresto? Ricordiamo anche, per esempio, che già ministri autorevoli hanno detto che nel caso del premier israeliano Netanyahu, sulla quale pende una richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale, se anche venisse in Italia non verrebbe eseguito questo arresto. Allora, Paola Gaeta è professoressa di diritto internazionale penale all'Università di Ginevra e direttrice dell'Accademia di diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, sempre a Ginevra. Buongiorno e benvenuta, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Allora, noi, tra l'altro, Corte Penale Internazionale, ricordiamo che nasce con lo Statuto di Roma. Molti hanno fatto notare anche questa, come dire, non so se coincidenza o anomalia, visto l'ultimo caso. Quanto conta allora un provvedimento della Corte?
Beh, la domanda quanto conta ovviamente è un po' ambigua, perché è un provvedimento della Corte Penale Internazionale, che è un'organizzazione internazionale creata dagli stati che l'hanno voluta fortemente, tra cui l'Italia l'ha voluta fortemente questa Corte Penale Internazionale, e dunque i provvedimenti della Corte Penale Internazionale rivolti agli stati membri, tra cui l'Italia, sono sulla base dello statuto della Corte, che è un trattato internazionale, obbligatori per gli stati. Quindi, se quanto conta la domanda è giuridicamente posta, io le dico sono obblighi internazionali che gli stati membri devono eseguire. Poi è chiaro, come diceva il mio compianto maestro Antonio Cassese, questi organismi internazionali, come appunto la Corte Penale Internazionale, sono un po' come dei giganti senza braccia e senza gambe. Sono dei giganti perché promuovono dei valori fondamentali verso cui tutti vorremmo tendere e auspicarsi la realizzazione piena. Però hanno bisogno della cooperazione giudiziaria degli stati, che appunto forniscono le gambe, le braccia alla Corte Penale per poter funzionare.
Cioè,
no?
Se le faccio la domanda, va bene, giuridicamente sì, ma non è che poi conta di più la politica? Cioè, perché ha sentito anche lei, sia nel caso Netanyahu, sia nel caso, adesso al di là di cavilli, non cavilli, tutta la procedura molto complicata che ho ricostruito della liberazione di questo libico. Però insomma, se la politica può dire ma noi non eseguiremo questo, questa richiesta di arresto, allora conta di più la politica?
Allora io le rispondo anche di nuovo, in questo caso in due modi, di nuovo con una citazione di un grande giurista italiano che diceva che quando la politica entra nella porta del tempio, la giustizia se ne vola dalla finestra. È chiaro che la politica, se vuole, diciamo, mescolare le carte, interviene, ma questo interviene non soltanto nella azione della Corte Penale Internazionale, può avere un'interferenza anche a livello interno rispetto, no, alle vicende giudiziarie nazionali di un paese. Quindi è ovvio che non dobbiamo essere ingenui, la politica naturalmente può influenzare positivamente e negativamente le cose. L'altra questione è: che cosa allora vuol dire? Vuol dire che uno deve lasciar perdere e abbandonare, diciamo, il tentativo di costruire una giustizia giusta e uguale per tutti? La Corte Penale Internazionale è stata creata nel 1998 ed è stata pensata per la prima volta nel 1864. Se noi ci possiamo aspettare, no, che le cose nel mondo cambino nel giro di nella mia vita, io ho visto un cambiamento straordinario, no, rispetto al passato. Credo che ci sia strada da fare affinché la politica conti meno, no, e sì, la giustizia penale internazionale si rafforzi. È ovvio che quando ci sono queste vicende io mi arrabbio. So che politicamente si poteva scegliere un'altra strada, mi vergogno che il mio paese, che tanto ha voluto la Corte Penale Internazionale, si sia comportato in questo caso, in questo modo, nei confronti di una persona che, le assicuro, è accusata di crimini paragonabili a quelli che accadevano nei campi di concentramento nazisti. Quindi mi vergogno fortemente, però questo non mi fa abbandonare l'idea che io lavoro per il diritto e affinché questo venga rispettato, e spero che la politica venga messa nell'angolo quando deve essere messa nell'angolo.
Poi il problema è che però tutto questo, certo, però tutto questo fa perdere un po' fiducia ai cittadini, secondo me.
A me non fa perdere fiducia, mi fa venire rabbia. E quindi mi fa venire voglia di lavorare di più.
No, fa perdere fiducia soprattutto nella politica, intendo dire. Perché quando si vede che ci sono.
Nella politica sì, quindi si spera che i prossimi volte i cittadini tengano conto, ma non credo che i nostri cittadini votino alle elezioni tenendo conto se il tizio è stato arrestato oppure no.
Guardi, io temo su questo che Leonardo Manera abbia ragione, professoressa, perché lei giustamente si occupa, come dire, per lavoro e per missione, mi passi questo termine, anche di queste tematiche, sempre come il nostro amico di Amnesty International Riccardo Nuri. Ma io credo che questa vicenda tra 48 ore nelle orecchie, negli occhi, nei cuori dei cittadini verrà, come dire, accantonata.
Certo,
peggio
certo,
ancora forse verrà narrata, come dire, hanno fatto bene, perché se uno politicamente deve difendere una certa parte politica si convincerà.
Sì, certo, ma questa cosa qui, se mi permette, io mi rendo conto che ovviamente non è che i cittadini debbano votare un proprio governo sulla base di questo. È chiaro che c'è un movimento retrogrado in questo momento, no, rispetto alla tutela di certi valori nelle democrazie occidentali. E ci stiamo tutti preoccupando per questo, no? Naturalmente è un momento un po' che va verso il buio della storia, ma è proprio in questi momenti che, diciamo, le persone che invece a questi valori tengono devono rimanerci veramente attaccati con le unghie e con i denti, perché sono queste persone illuminate, non dico illuminate, queste persone, diciamo, motivate, che possono in qualche modo ricambiare il corso degli eventi, che è l'unica speranza che io mi posso dare, no? Piuttosto che lasciar perdere. Quindi
Leonardo,
benvenuti a Amnesty.
No, dicevo che secondo me fa perdere fiducia nella politica, perché rientra in una sensazione più generale che ci siano due pesi, due misure, e questo non è solo un ambito che riguarda in questo caso la Corte Penale Internazionale, ma rientra in molte vicende. Secondo me, quando i cittadini hanno questa reiterata impressione che la politica abbia due pesi, due misure, poi poco alla volta
non votano
e si giustificano anche le posizioni più qualunquiste. Quindi,
bisogna stare molto attenti, infatti la democrazia va difesa richiede, appunto, invece che lasciar perdere, invece richiede una, no, un'attenta mobilitazione da parte dell'opinione pubblica. Speriamo che ci si risvegli.
Sì, tra l'altro c'è anche un altro aspetto che fanno sempre notare i giornali, che in tempo zero, una volta che sono stati scarcerati cavillo, c'è stato un provvedimento del ministro dell'interno che ha firmato un decreto di espulsione immediato in quanto soggetto pericoloso, lui e i suoi tre accompagnatori, e quindi sono stati messi su un aereo. Anche questo, insomma.
E certo, diciamo, io non conosco la vicenda come è andata. È chiaro che poi c'è tutto un cavillo giudiziario di interpretazione della legge di cooperazione con la Corte Penale rispetto a questa cosiddetta ritualità, diciamo, che probabilmente invece poteva essere interpretata diversamente. Quindi c'è anche, probabilmente i giudici potevano scegliere un'altra lettura della legge, secondo me. Ma lasciamo perdere questo cavillo giuridico. È chiaro che dietro mi sembra evidente una volontà politica di riportare in patria una persona che conta per le relazioni Italia-Libia rispetto alla.
E questo mi sembra molto chiaro. Questo sembra abbastanza emerso.
E quindi, diciamo, a me sembra che ovviamente questo comportamento dell'Italia è un comportamento sanzionabile, tra virgolette, a livello internazionale. Certo, niente ne seguirà, mettiamola così, rispetto a quello che noi crediamo debba seguirne. Mm-hmm. Però queste sono cose che restano nella reputazione internazionale di un paese e non sono inosservate, non so come dire.
La Corte Penale ha protestato anche, e pare che possa esserci un rischio di segnalazione all'ONU, però queste cose poi
queste cose la gente dice non serve a niente. Io non credo che non serva a niente, perché riaffermare certi valori, no, anche soltanto dichiarandoli, dicendo no, guarda, tu hai violato un obbligo che avevi, a me non sembra che serva a niente. Mi sembra che non serva a niente non avere nemmeno la possibilità di dire che hai violato un obbligo. Mm-hmm. Quindi io preferisco che ci sia un obbligo, che questo obbligo, se violato, venga detto che è violato, e questo mi sembra a me un grande passo in avanti rispetto a 50 anni fa. E poi domani si spera che a queste violazioni che vengono riscontrate seguano misure adeguate affinché, no?
Intanto noi la ringraziamo molto, professoressa Paola Gaeta, ripeto, insegna diritto internazionale penale a Ginevra e dirige l'Accademia del Diritto Internazionale Umanitario di Diritti Umani sempre a Ginevra. Intanto la ringraziamo. Gli ascoltatori, c'è chi dice: mai sentito parlare di ragione di Stato? Chiede un ascoltatore. Ma scusi, Andrea, allora io le faccio sentire un audio. Ecco, mi è venuto in mente un audio di recente della Premier Giorgia Meloni, no? Ricordate cosa proclamò nella lotta al contrasto all'immigrazione clandestina?
Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo.
Ecco, non si tratta di uno scafista in questo caso, ma il direttore di un carcere che è accusato anche di, come dire, trattare i migranti, e quindi spesso si è sentito dire...
No, ma di torture,
di torture.
Cioè, ragazzi,
spesso si dice, dobbiamo stroncare il fenomeno di chi fa la tratta, sfrutta gli esseri umani, e l'avevamo preso, era venuto a vedere Juventus Milan.
E la ragione ipotetica di Stato per mantenere magari buoni rapporti con la Libia conta di più che cercare di tenere in cella una persona di questo tipo?
Secondo
per
alcune
poi invece
persone,
magari sì, accanirsi e dire deve stare in carcere tutta la vita con uno scippatore, questa è non lo so.
In tutto questo giuro che è una battuta, si fa per leggerezza, l'ho detto 3 volte. Sai quando è sceso cosa indossava, caro Leonardo? La tuta della Juventus. Per me solo per questo, sto scherzando, è una battuta, amici della Juventus,
di milioni,
saluto
di
mio fratello Giovanni Juventino, saluto anche, pace all'anima sua, mio papà era Juventino, quindi sono questioni anche di famiglia, però
Forse
della Juve.
Juventino hanno una sorta di immunità, può essere, forse per quello che è stato fatto andare via.
Avete sentito Leonardo Manera cosa ha detto, cari amici Juventino? Io ho fatto una battuta, ma lui crede a queste cose.
Che tra l'altro l'odio più verace si scatena quando si parla di calcio, quindi ovvio, bisogna stare molto attenti, perché il calcio è il tema più sensibile,
certo.
I tifosi si offendono in un attimo.
Chi se ne frega delle torture, dei diritti umani?
No. Se tu dici qualcosa contro la squadra del cuore di qualcuno, questo subito si impermalosisce, ti manda messaggi di fuoco, che noi ci aspettiamo
a questo punto. Soprattutto, cari juventini, avete sentito, secondo Leonardo Manera gli juventini godono di una immunità internazionale. Ha detto lui, 349
che vale più delle sentenze della Corte Penale Internazionale.
Molto bene, andiamo in pubblicità.
Nessuno. 100 Milan.
Il 9 a Mariolino Pandoro è chiaramente l'Oscar alla carriera, il prepensionamento.
Sono le 9:38 minuti, siamo qui rientrati. Caro Leonardo Manera, adesso dobbiamo parlare di questa notizia che genera da una decisione sempre di Donald Trump, ma è molto interessante. Tra i vari provvedimenti che ha firmato, ne se ne parlava anche prima Simone Spezia, Donald Trump ha deciso di uscire, far riuscire gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, noi abbiamo chiamato un ex funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che era diventato anche celebre durante il periodo del Covid. Io faccio un piccolo riassunto giusto per capire e far ricordare. Aveva fatto un rapporto che poi fu ritirato, in cui definiva di fatto improvvisata la risposta all'emergenza Covid in Italia. Per questo poi dopo è uscito, ne ha scritto anche un libro intitolato Il pesce piccolo. È Francesco Zambon, buongiorno, ex funzionario dell'OMS, buongiorno Zambon, grazie di essere
con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi.
Allora, lei è stato all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, intanto ci dica, la stupisce, non le faccio fare un commento politico, ma insomma la decisione degli Stati Uniti, che se capisco finanziano per circa il 14% l'Organizzazione Mondiale della Sanità, adesso escono, cosa significa, che ripercussioni ci saranno?
Beh, è sicuramente uno scossone molto importante per l'organizzazione, che deve far riflettere. Credo che sia necessario fare riferimento alle motivazioni specifiche che sono incluse nell'atto, sì, che Trump ha già firmato, quindi c'è un executive order disponibile anche in rete, e vorrei citare i tre motivi, perché senza di questi se no non sappiamo il perché Trump decide di uscire. E il primo motivo è, fondamentalmente, lui dice che la gestione della pandemia da parte dell'OMS è stata fatta molto male. Dice che non sono state fatte delle riforme che invece erano necessarie. E il terzo motivo è che l'OMS subisce delle influenze politiche da parte degli stati membri.
La Cina, soprattutto.
Ma non solo la Cina, io aggiungo anche l'Italia, perché il caso del rapporto che lei ha citato ne è un esempio, quindi non posso che essere purtroppo d'accordo con Trump in questo senso, perché quando il rapporto fu ritirato perché il governo era infastidito da quello che quel rapporto diceva, uh-huh, e fece pressioni sull'OMS per ritirarlo. Quindi quando dice Trump inappropriate political influence of, okay, WHO, dice esattamente questo.
Però
dice esattamente che
c'è stata questa pressione.
L'OMS non è un organo indipendente.
Le chiedo, se funziona male un organismo, non è meglio cercare di farlo funzionare meglio piuttosto che dire ci ritiriamo?
Assolutamente sì, infatti a seguito anche della gestione della pandemia è stato richiesto da parte dei 194 stati membri dell'OMS una valutazione dell'operato dell'OMS sulla pandemia, e questo rapporto indipendente fece delle specifiche richieste di riforme dell'OMS proprio per migliorarla. Mm-hmm. Purtroppo l'attuale direttore generale Tedros Ghebreyesus non ne ha attuata nessuna. Okay. Quindi certamente l'OMS è un'agenzia tecnica delle Nazioni Unite che è nata nel 48 per assicurare, diciamo, la sicurezza globale da un punto di vista di sanità pubblica, e ha una funzione fondamentale. Se gli Stati Uniti, come sembra, si ritirano, non è tanto il danno economico, secondo me, quello che conta, è quanto quello che questo stesso executive order di Trump dice, cioè che non intendono applicare il regolamento sanitario internazionale, che ricordo è quella struttura, diciamo, che obbliga gli stati a notificare, per esempio, in caso dell'insorgenza di nuovi agenti patogeni. Sì. Quindi in un bacino così grande di 340 milioni come quello degli Stati Uniti, che è un crogiuolo dove passa di tutto, no? Da tutto il mondo, e ogni giorno c'è un flusso continuo globale, abbiamo ben capito che la salute mia dipende da quella della salute del mio stato vicino.
Certo.
Se non sappiamo cosa succede in uno stato e quindi non aderisce più al regolamento sanitario internazionale,
è un problema
per tutti.
No, mi sembra, prima parlavamo della vicenda del libico scarcerato, però perché faccio questa similitudine? Non so, Leonardo Manera, cosa ne pensi, ma perché anche Zambon ci dice che nel caso del rapporto che lui aveva preparato, in qualche modo la politica prevalse dicendo meglio di no, questo ci sta dicendo Zambon. Allora, alla fine sono le organizzazioni internazionali che valgono,
i giganti con i piedi d'argilla,
oppure poi è la politica che dice sì, magari è così, ma meglio meglio di no, meglio che non si sappia, ragazzi.
Però è importante quello che lei ci ha spiegato, perché magari la vulgata vorrebbe che Trump abbia preso questa decisione perché magari era contrario ai vaccini, eccetera, eccetera. No, lei ci ha spiegato che invece sono dei motivi anche concreti, specifici.
Sì. Ricordo anche che Trump aveva già iniziato questa cosa, diciamo era già in fase molto avanzata nel suo precedente mandato. Adesso su Trump si può condividere o non condividere. Ricordo che c'è quel video che andò virale dove lui suggeriva di iniettarsi della candeggina in vena per sulla gestione del Covid, quindi diciamo che forse la predica non viene dal miglior pulpito. Comunque queste motivazioni sono dei fatti, secondo me, che devono fa riflettere l'organizzazione, e tutte e tre le motivazioni, quindi la gestione non ottimale, l'assenza di riforme e soprattutto la non indipendenza dell'OMS dagli stati membri, è fondamentale. Ricordo che Trump prese quella decisione 5 anni fa perché in quei giorni Tedros andò in Cina, era appena scoppiata la pandemia, era marzo del 2020, a lodare la Cina per la trasparenza. Ecco, anche no.
Sì, c'è anche da dire che è vero che la fondazione di Bill Gates e della moglie Bill e Melinda Gates finanzia, credo, per il 13,67% l'OMS.
Sì, molto, esatto.
Io
molto,
credo
molto
che questo, questo forse avrà inciso un po' nella decisione di Trump, no? Perché poi sono anche gli ego personali a volte che incidono o no. Ma lei non crede, Zambon?
Sì, sicuramente, ma per dare diciamo un ordine di grandezza dei contributi, quelli degli Stati Uniti sono circa 220 milioni a biennio, mentre la sola fondazione di Bill e Melinda Gates e Gavi, che è quell'associazione che si occupa dell'immunizzazione in Africa, e sborsa più di 1 miliardo.
Sì, insieme fanno il 23%, insieme fanno
esatto,
il 23% del finanziamento.
Perché qui stiamo parlando del ritiro dello Stato, ma la posizione di Bill Gates su questo non è nota, cioè io presumo che lui invece continui a finanziare
magari
l'OMS,
magari aumenteranno,
però i soldi non gli mancano.
Quello che ci colpisce, Zambone, che lei ce l'ha spiegato bene, uscire dall'OMS per gli Stati Uniti, che è un melting pot, è un insieme di una popolazione smisurata, con anche passaggi di vaccini, di virus, di batteri continui, certo. Se non c'è collaborazione, non lo so, o mettono in piedi una struttura in qualche modo parallela, oppure rischiano con una pandemia o con un virus di avere dei problemi seri.
Noi rischiamo, questo è il discorso,
sì, loro
noi rischiamo,
e noi.
Perché non sono più obbligati alla notifica, che è cioè la cosa più importante dell'OMS, a mio avviso, proprio per la protezione delle malattie infettive, è il regolamento sanitario internazionale, che è dal 2007 vincolante per tutti gli stati membri. Quindi, ed è per questo che la Cina è stata costretta ad un certo punto a notificare l'OMS, perché sennò non l'avremmo neanche mai saputo. Ricordo che nel 2003, quando ci fu la prima SARS, il nostro medico Urbani morì,
certo,
di SARS, e fu il primo a denunciare questa cosa dopo che la Cina l'aveva tenuta nascosta per 2 mesi. Quindi se cade il vincolo del regolamento sanitario internazionale siamo tutti a rischio.
Sì, vuol dire c'è un nuovo virus tipo il Covid in America, compare, ma l'America non è più tenuta a comunicarlo al mondo.
Assolutamente corretto.
Cioè, voi esatto.
Ma questa
capite,
notifica
capite cosa
avveniva solo tramite l'OMS?
La notifica è obbligatoria perché è obbligatoria da un punto di vista legale. La notifica, poi quando l'OMS riceve questa notifica dallo Stato membro, ovviamente fa delle verifiche e poi allerta tutta una rete di focal point che ci sono in ciascun Stato membro, e questa allerta a noi è arrivata il 5 gennaio. Questo deve far riflettere perché avevamo tempo per prepararci. Il 5 gennaio del 2020 arrivò la notifica dell'OMS: attenzione stati membri, perché c'è un virus di eziologia sconosciuta che sta circolando in Cina. Ed è quindi il primo allarme che viene dato al mondo per prepararsi, quindi chiudere, fronteggiare, fare tutte le azioni che sono previste in un piano pandemico se ci fosse stato.
Se ci fosse stato. E ricordiamo che il primo caso poi fu accertato che un mese e mezzo dopo, no? In Italia, quindi si è perso del gran tempo, lei dice, che è poi il succo di tutta la vicenda che l'ha vista protagonista all'epoca.
Si è perso un gran tempo, la vicenda mi ha visto protagonista soprattutto per il fatto del mancato aggiornamento del piano pandemico, su cui c'è anche la commissione parlamentare d'inchiesta. Adesso
si vedrà.
Faranno dei lavori anche lì.
Noi intanto la ringraziamo, Francesco Zambon, grazie,
grazie
per essere stato con noi,
grazie.
Averci ricordato, oltre alla sua vicenda personale, averci messo in, insomma, a me Leonardo, quello che inquieta di più è quello che ci ha detto, che insomma, se uno esce dall'OMS e poi non è più tenuto a farci sapere se compaiono dei nuovi virus, è abbastanza inquietante nella globalizzazione.
Finalmente potremo incolpare gli americani.
Oh, tu cosa che tu non hai mai fatto, finalmente. Scusate un attimo, aspetta che schiaccio. Un caffè vuole? Non mi hanno installato a me il pulsante che io schiaccio e corre qualcuno a portarmi un caffè. Miria Lughetti,
no,
mi
devo
fa un
dire
gesto
che in redazione gli studi caffè arrivano solo quando c'è qualche ospite importante.
Sì, Forchielli c'è l'altro giorno subito.
Sì, quando arriva un ospite
Fusconi
importante subito arrivano tutti
con la
a offrire
lingua di fuori, vergognoso.
Proprio chini di fronte al potere e al denaro.
Mamma mia.
È una roba terribile.
Vabbè. Dai, andiamo al traffico.
Nessuno. 100 Milan.
Obi Trice, real name, no gimmicks.
Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.
Guess who's back?
TikTok is back.
Guess who's back?
Guess who's back? TikTok's back. TikTok's back. TikTok's back. TikTok's back. TikTok's back. TikTok is 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 back.
I've created a monster, 'cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver.
Well, if you want Shady, this is what I'll give you: a little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor.
Manera is back.
When I'm rocking the table while he's operating.
Hey!
You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips, and come on your tits and get ready, 'cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie!
Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said,
quindi stai dicendo che gli altri della redazione non li frequenteresti?
Noi abbiamo paura di tutti, siamo ricattati da tutti e quindi ci comportiamo in questo modo. Tutti ci ricattano, tutti ci mandano qualcosa che ci fa male e quindi noi siamo costretti a fare così.
Quanto ha ragione la vostra ospite, la democrazia va assolutamente difesa, come diceva Gaber, libertà e partecipazione, bisognerebbe riascoltarla ogni tanto quella canzone.
Perché devi caricare il computer? Siamo ancora a sti livelli, Leonardo. Mi sai che c'hai la manovella, mi ricordi il nostro amico Massimo Fini? Cioè, oggi grande Massimo, dobbiamo invitarlo su.
Uno dei miei preferiti in assoluto.
Io devo sapere cosa pensa di Trump, uno di quelli. Domani Massimo, ti stiamo per chiamare per domani, Massimo Fini. Oggi però scrive sul Fatto Quotidiano, vedevo che prima Simone Spezia lo derideva, non ti permettere Simone di deridere il nostro amico Massimo Fini, che proponeva questo sul Fatto Quotidiano. Visto che i treni sono in ritardo, ma adesso ieri io ho preso due treni. Erano a posto. Le auto inquinano.
Certo, perché eri tu il sabotatore.
Sì, certo. Perché non torniamo al cavallo che può fare 150 km al giorno? La biada costa molto meno della benzina. C'è il problema un po' degli escrementi di cavallo, se tu ti andassi in giro, però.
Costa meno finché il cavallo non torna a essere il mezzo di locomozione principale. Perché poi se si tornasse al cavallo, la biada costerebbe come la benzina. Biada normale o senza piombo?
Le accise sulla biada. Metterebbero le accise sulla biada, effettivamente.
Sicuramente.
Questo Massimo Fini non l'ha tenuto in considerazione. Però insomma, il ritorno al cavallo.
Ma tra l'altro, scusa, una delle cose che ho notato quando faccio benzina nelle aree di servizio è che ormai è difficile trovare la benzina senza piombo normale. Ci sono tutte quelle particolari, super piene di additivi che costano di più. Io voglio fare il pieno di super normale. E invece no, mi trovo tutto quello ottimo di qua, ottimo di là, che costa evidentemente di più.
Certo.
E ce ne sono sempre meno di pompe così. Ecco.
Pensa come costerà.
Ho fatto questo
biada.
Sfogo per oggi. Beh, basta.
Bene,
basta.
Ma tanto tu, voglio dire, ti fai pagare la benzina da gente che passa e ti lascia i buoni benzina. È successo anche questo, eh? Una volta un ascoltatore, e non ne ha bisogno, gli ha lasciato
vero,
un buono benzina dal benzinaio.
Non è vero.
Ma
ciao.
Come no? Ma
mi hanno offerto al massimo un caffè in autogrill quando mi ero fermato.
Ma l'avevi detto anche qui in onda che al benzinaio di Piazzale Udine ti avevano lasciato 10 euro di benzina. Ma l'avevi detto
in Piazza Udine, pensavo in un'area di servizio.
E vabbè, ho capito.
No,
vuoi anche scegliere
in autostrada,
dove?
Scusi, in autostrada.
Vuoi anche
non
scegliere
avevo
dove?
Capito in piedi.
Ho capito. Vuoi anche scegliere dove ti devono
lasciare.
Tra l'altro
consiglio di andare a fare il pieno qui dal benzinaio di Piazza Udine, perché sono molto gentili, tutta
molto
la famiglia. Quindi se
radio.
Siete in zona Milano Est, fate una deviazione e venite a fare il pieno qui in Piazza Udine.
Non lasciate buoni benzina però per Manera, non ne ha bisogno, vai, giornale radio.
Nessuno. 100 Milan.
Pensando, ma come mai Leonardo Manera, con tutto quello che guadagna tra show, Zelig, Radio 24, non acquisisce Radio 24? Sono curioso, come mai?
Milan, eri piccolo tu quando successe, ma quando ci fu la grande crisi petrolifera, i cavalli a Milano giravano davvero.
Vabbè. Oh, Massimo Fini propone, non so se tra il serio e il faceto, questo ritorno al cavallo.
Comunque ci sto pensando da questa Radio 24, adesso vediamo un attimo, avrei bisogno di un paio di soci.
Devi togliere l'elefante. Ah no, pensavo di acquistare un cavallo. Eh sì, diciamo, avvisiamo la voce. È un'opa.
Prendo come socia un'opa Laura Faggin. E poi anche la voce più bella di Radio 24, Livia Zancanera.
Livia Zancanera, vabbè.
A proposito di cavallo, ma voi lo sapevate che New York Times, quando Ford ha cominciato a distribuire le macchine in serie, aveva titolato in prima pagina "Finito l'inquinamento"?
Va bene, va bene. Allora avrà preso 9 a Zelig. Avrà tutte queste entrate tra Zelig, come dice una nostra ascoltatrice, gli spettacoli, cioè, ma ha un dovere tutti i santi giorni di un bel monologo qui in diretta su Radio 24 Sole.
Tra l'altro, visto che ho il computer rotto che mi ha cancellato tutti i file, non posso neanche più riciclare i monologhi
questa
precedenti.
È una ottima notizia, una straordinaria notizia.
E adesso non so se magari, scusa, c'è l'ascolto qualche esperto di tecnologia che può dirmi, e ho capito qual è il problema del mio computer. Che mi si continuano ad aprire delle altre applicazioni e non so, senza che io le apra, si aprono da sole. Questo probabilmente è un malware. Non lo so, se qualcuno può aiutarmi.
Vabbè, così, senza neanche vederlo, senza neanche mettergli la mano sopra, proprio.
No, mi spieghi se deriva da qualcosa che ho fatto io di sbagliato. Non fate le solite battute, sei andato di qua, di là, sui siti porno. No, non vado sui siti porno da quando ho 30 anni.
Va 27. Bene, adesso sei pronto per il monologo. Adesso intanto qualcuno ti suggerirà. Allora, ti si aprono tutte le app a tua insaputa e controvoglia. Esatto. Bene, in un
Mac. Mi si aprono anche app che non sapevo di avere nel computer.
Questo vabbè, invece le hai, così. No? Bene, intanto procedi con il monologo.
A volte ho l'impressione che la democrazia sia il modo in cui è più facile prendere in giro gli elettori. Adesso non sto dicendo, come qualcuno mi accuserà, che le dittature o altri sistemi siano meglio della democrazia. Ecco. La democrazia resta il migliore dei sistemi possibili, ma è anche vero che attraverso la democrazia il popolo può molto facilmente essere turlupinato, preso in giro. Nelle dittature, si sa, c'è uno che comanda, di solito utilizzando strumenti come violenza e repressione. E allora è normale che moltissimi cittadini non vedano l'ora che quel sistema di dittatura finisca per poter decidere liberamente da chi essere governati, cosa che di regola succede nelle democrazie. Ma poi, quando siamo noi cittadini a poter decidere liberamente, non di rado crediamo a quello che i rappresentanti liberamente eletti proclamano dal palco, prendendo seriamente anche quello che dicono. Prendiamo il caso di Trump. Immagino che molti di voi, come me, l'altra sera abbiano ascoltato il suo discorso di insediamento subito dopo il giuramento. A un certo punto lui ha detto di aver maturato la convinzione, dopo l'attentato che lo ha ferito all'orecchio, abbia maturato la convinzione di essere stato salvato da Dio per potergli permettere di essere eletto presidente e quindi di poter tornare a fare grande l'America in una nuova Golden Age. Questa dichiarazione di Trump, evidentemente presa seriamente da molti o tutti i suoi sostenitori, lascerebbe presumere alcune cose. In primis, che Dio si occupi attivamente delle sorti umane e che quindi abbia deviato il colpo di fucile sull'orecchio per impedire la morte di Trump. Cioè Dio ha visto partire il colpo e ha detto mettiamolo, spostiamolo sull'orecchio. Come dire, Dio si disinteressa di tutti quelli che muoiono, bambini compresi, nelle guerre, ad esempio la striscia di Gaza, dove di bimbi ne sono morti tantissimi. Dio non va a deviare le bombe che massacrano i bambini, ma si preoccupa di deviare il colpo sull'orecchio di Trump. Quindi, secondo le parole del neopresidente americano, Dio ha più a cuore la sorte sua del neopresidente che non quella di decine di migliaia di altri morti innocenti dei quali abbiamo avuto notizia in questi ultimi anni. Di più, secondo Trump, Dio avrebbe parte attiva nel destino di un paese, gli Stati Uniti, che allora parrebbe al di sopra di tutti gli altri paesi, con la volontà, favorendo la salvezza di Trump, di porlo di nuovo al centro del mondo, in una posizione predominante. Tutte cose che fanno ridere. Fa ridere l'idea che Dio si metta lì ad ascoltare i comizi di Trump e quando vede partire il colpo glielo faccia deviare sull'orecchio per evitare il peggio. Fa ridere il fatto che secondo Trump Dio abbia in fondo permesso lo svolgersi di devastanti guerre mondiali, ma abbia a cuore la sorte dell'economia americana per porlo di nuovo ai vertici del mondo, come se Dio, sempre secondo Trump, fosse una specie di operatore di borsa o di imprenditore. Fa ridere anche che tutti stessero lì ad ascoltarlo, fa ridere, come se dicesse cose serie, anche i big della ricchezza mondiale. Si sa che gli americani sono fondamentalmente ingenui, ma qui mi pare proprio che sia un po' esagerato. Insomma, saranno pure le democrazie i migliori sistemi possibili per essere governati, ma anche per essere presi in giro. Perciò resto convinto di quello che penso da mesi, anzi da anni. La parte migliore di Trump è Melania, la quale, almeno lei, ne sono sicuro, mentre parlava il marito, sicuramente stava pensando: ma guarda che cose, ecco, diciamo cose sta dicendo. Forse per quello che ha messo Melania un cappello che le nascondeva l'espressione del viso, per nascondere le risate che probabilmente si stava facendo la facciata nostra e degli americani che ci credono. Ma finché dura l'equivoco, diceva quello, si andrà avanti così, a credere che Dio, nell'alto dei cieli, abbia deviato il colpo proprio sull'orecchio di Trump.
Perché ci vuole l'orecchio?
No!
Ci vuole tutto il pacco, immerso in
cari miei.
Tra l'altro, devo dire, caro Leonardo, che dovresti chiedere i diritti d'autore agli amici di Blob, perché qualche giorno fa l'insediamento hanno messo le immagini di Trump col cerottone, con la musica. Questa!
Ci vuole orecchio!
Quando l'hai fatto qui, tutti che si sono scatenati, ironizzi sull'attentato alla vita di una persona. Ai moralistoni, dai, su.
Ma si può credere a quelle cose che ha detto Trump senza che siano così ridicole?
Devo dire che anch'io, quando l'ho sentito, ho detto: vabbè, ma fa parte così. Di
sì, ma le persone ci credono, è quella la cosa incredibile. Erano lì tutti ad ascoltarlo seriamente, no? Tutti i suoi sostenitori.
Ci credono, forse vuoi crederci.
Ma come fa un presidente a dire che Dio gli ha deviato il colpo sull'orecchio perché vuole tornare a farla? Ma che è? Ma dai.
Vabbè. È così. Dai, andiamo in pubblicità, ateo. Andiamo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Some say life. Time is moving and you're out of sight. Cut your life in the dead of night. But you know what you needed is here. And you know what your friends say. Some say they're done and some say alright. If time is ticking and the time is right, some say you're far but I say you're fine. But you know what you needed is you. And you know what your friends say.
C'è lasciato un pieno sospeso sulla tangenziale.
Ciao Milan, amico mio comunistaccio. Senti, per 40 giorni adesso non potrò sentirti perché domenica parto, vado in Australia a trovare mio figlio.
Oh, che bello.
E sto crepando di paura per il volo. Io su quel volo sono a rischio infarto per la paura, guarda.
Ma no.
Sicuramente tu avrai già volato. Dammi qualche consiglio, amico, dai.
Beh, dovresti chiedere, amico mio comunistaccio, a Manera, perché io sì, io sono andato anche in Australia, non ho questo terrore del volo, non è che mi senta proprio a mio agio in aereo, però Leonardo, sei tu che devi dare un consiglio.
Rinuncia?
No, come? Deve andare a trovare suo figlio, scusa.
Ma sì, ma poi si litiga col figlio quando ci si vede,
no,
così a lungo.
No,
lascia stare, perché ti fai un volo magari dove ci sono anche delle turbolenze.
Sì, ma
poi
lascia,
arrivi là,
sì,
magari i fini in Australia.
Niente, ho sbagliato.
E se litighi con tuo figlio quando sei in Australia, non è che poi dice beh, vado a casa, no? Devi rimanere lì.
Andrà tutto
per 40
bene.
Giorni.
Amico
probabilmente
nostro.
In un'atmosfera cupa e di tensione continua.
Amico nostro, è pure estate in Australia, amico nostro, andrà tutto bene. Leonardo Manera. Però, altro grande monologo, già due biglietti per domani sera Zolpredusa. Fabio scrive questo. Zolpredusa domani.
Sì. Lasciami dire, per confortare l'ascoltatore.
No.
È vero che però tendenzialmente quei voli così lunghi volano a quote un po' più alte, quindi in teoria dovrebbero subire un po' meno turbolenze.
Dai,
certo che
grandi.
Non si sa mai,
no,
non
no,
si sa
no.
mai.
Poi sono grandi. Bene, allora adesso do il numero di telefono, chiamate su questa tematica perché so che riguarda tutti i cittadini. 800 24 0024. La reciproca quiete all'interno delle città. Allora, succede che a Napoli un comitato di cittadini ha avuto ragione davanti al giudice Anna Maria Pezzullo per leso il diritto al riposo notturno e alla vivibilità delle case. Il comune di Napoli dovrà pagare 230.000 euro, sono 12 euro al giorno per ogni ricorrente, ma è solo l'ultima delle cause che vede i comuni condannati per la cosiddetta movida, termine che piace a Manera, movida molesta. Allora, salutiamo il sindaco di Ercolano, che è anche vicepresidente dell'ANCI, quindi dell'Associazione dei Comuni, con delega alla sicurezza e legalità. Ciro Buonaiuto, ben ritrovato.
Buongiorno,
sindaco. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, ma i comuni hanno nelle casse comunali un fondo destinato a questo tipo di problematiche se si arriva davanti a un giudice con una condanna?
Ma il problema non è soltanto economico. Il problema è che è impossibile far fronte a un prolificare di giudizi che non si potrà fermare. Questa sentenza rende evidente quanto sia complicato il lavoro di un sindaco. Siamo soli, senza strumenti legislativi, senza strumenti finanziari, come ben precisava lei, ed è difficile così garantire l'equilibrio tra la libera attività imprenditoriale e il diritto alla quiete delle famiglie che abitano al centro della città turistica.
Ma non basterebbe, chiedo, cioè mettere un regolamento, non so, chiedo lei sindaco, mi corregga,
certo.
Un regolamento comunale, non so, dopo le ore 23 o mezzanotte sono vietati gli schiamazzi. Se uno fa gli schiamazzi nei locali, non so, per quelli all'aperto, per esempio, si procede con le multe, no?
Esistono i provvedimenti amministrativi, i regolamenti, le ordinanze, ma è difficile svolgere un'attività di controllo capillare.
Ma
considerate
sì,
che alcune città turistiche hanno un solo vigile urbano e nei momenti di picco del flusso turistico con un solo vigile urbano devono gestire una movida di migliaia di ragazzi che sono all'interno di una città. Devo dire, da sindaco ma anche come vicepresidente dell'ANCI, noi stiamo da anni chiedendo una corsia preferenziale per l'assunzione dei vigili urbani. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso 12.000 unità e sembra che nessuno se ne importi.
Sì.
Poi arriva una sentenza del genere che cambia le abitudini di una città turistica, cambia le abitudini, perché il sindaco alla fine, per difendersi, cosa dovrà fare? Trincerarsi dietro atti amministrativi che in qualche modo limitano l'afflusso di persone nel centro storico, in una città, e non è giusto neanche questo.
Sì, il sindaco si difende,
città vive.
Sì, il sindaco fa una bella ordinanza, si difende così, mette
amen, ma non è, non è bello però.
No, certo che non è bello. Certo che in Italia bisogna sempre passare, Leonardo, ne abbiamo parlato, per il fumo, cioè per i controlli. Se non ci sono i controlli e quindi la repressione, la multa, è difficile trovare una convivenza così tra cittadini, eh? Ognuno poi pensa
al proprio. Se mi posso permettere, questo è un problema culturale ancora più grave, perché se noi riuscissimo a insegnare ai ragazzini e alle ragazzine delle scuole che il rispetto delle regole, anche quando si svolge un'attività commerciale o un'attività imprenditoriale, rappresenta la via maestra e garantisce tutti, probabilmente quell'equilibrio sarebbe naturale. Sì. Perché questa sentenza poi imporrà inevitabilmente a essere più severi nei confronti delle attività e a pagare chi saranno le attività sane. Le persone per bene.
Tanto ricordiamo che se c'è una sentenza a pagare 230.000 euro, il comune è di tutti e quindi tutti i cittadini pagheranno. A chi prospetta le soluzioni facili ci arriva appunto i messaggi: ma no, chiudere, multare i locali, mandare i vigili. Il sindaco per esempio ci ha spiegato che ci sono comuni con un vigile, adesso non Napoli certamente, ma ci sono comuni che hanno, non posso. Poi se ci sono 100 locali e anche 20 vigili, cosa devono fare i vigili? Tutto il giorno stare in giro di notte e poi di
la
giorno.
Proporzione è la stessa.
Sì.
Tra l'altro Napoli, Roma, Milano, le città che hanno una vocazione turistica importante e che hanno tanti luoghi di aggregazione sono a rischio?
Sì.
Non il bilancio.
Aspetti sindaco, aspetti però che la linea è diventata all'improvviso un po' disturbata. Leonardo, adesso ripristiniamo.
No, diciamo che
linea.
Sempre è un problema sempre di educazione, perché per esempio io sono contrario, sarei contrario alla norma che impedisce di fumare all'aperto a meno che tu non sia 10 metri, ma poi vedo, anche ieri mi è capitato,
ma nessuno
persone che no, no, non solo che nessuno la rispetta, ma che c'è gente che fuma tranquillamente con attaccata altra gente.
Certo.
E allora tu devi prenderti, ma proprio attaccata, allora devi prenderti la briga di andare da questo signore, che è sempre una cosa sgradevole e spiacevole.
Rischi l'insulto,
certo,
la sberla.
Certo, rischi l'insulto, rischi di essere quello pignolo, rischi di essere il rompicoglioni, ma è lui che è un grande maleducato. Purtroppo è una questione di educazione.
La linea col sindaco di Ercolano, stavamo parlando di educazione civica generale.
Sì.
Sì, vabbè.
Questo è il tema principale, secondo me. La sfida è politica, non è soltanto giudiziaria o amministrativa. La sfida è politica, perché se tutte le attività commerciali e tutti gli imprenditori rispettassero le regole e rispettassero gli orari,
rispettassero le regole anche di buon senso, no? Rispetto al probabilmente non ci sarebbe bisogno poi di
fare questo.
Il nostro futuro.
Aspetti, che ogni tanto c'è il boicottaggio. No, ogni tanto la linea. Però no, abbiamo capito insomma quello che ci vuol dire, e la ringraziamo, sindaco. Il concetto era molto chiaro, anche se si è persa qualche parola. No, ringraziamo Ciro Buonaiuto, sindaco di Ercolano, vicepresidente del Lanci con delega a sicurezza e alla legalità. Pensa che Leonardo, nelle varie cause, mi aveva colpito quella dell'estate 2023, dove un cittadino di Brescia, e quindi insomma dalle tue parti, è vero che tu odi Brescia, mamma mia, che anche l'ex direttore Zamboni c'era rimasto malissimo di questa cosa. Vabbè, comunque posso dirti questa notizia che riguarda la città che non sopporti.
Dopo questa manfrina iniziale, vabbè, introduttiva, sì, ascolto la notizia.
Sì. Un cittadino di Brescia, Gianfranco Parodi, aveva fatto causa al comune che era guidato in quel momento da suo fratello. Quindi lì forse c'è anche, non lo so, c'è sempre per schiamazzi
o di astio familiare.
No. Beh sì, non lo so, sicuramente uno
il problema,
cioè dice, c'è il sindaco mio fratello, mi trattengo, no, calco la mano magari.
Il problema è che spesso quelli che fanno la movida dopo un po' perdono anche coscienza,
bevono,
di sé, si lascia andare tu, magari il vigile urbano va lì da loro, dice non potete fare schiamazzi, e questo cosa gli risponde?
No, però, no, ma la linea che la linea che prospettano gli
ma che culo quella non più
La linea che prospettano gli ascoltatori è dare la multa all'esercizio commerciale, all'imprenditore che qui va bene. Questo è il colui che sta bevendo o colei che sta bevendo, ma poi c'è quello che fornisce le birre o il vino che oggi supera il college. Comunque questa è la situazione. Siamo, d'altronde, se si litiga in condominio per un tetto, figurarsi cosa può succedere nelle città. Vedo Deborah Rosciani, vedo anche Mauro Meazza che ormai veleggia verso una vittoria certa anche in Champions League. Sarà triplete anche quest'anno. Per ora zero titoli, perché uno ce n'era in palio in terra arabica. Zero titoli, mi sembra che l'abbia vinto un'altra squadra.
Com'è pettinata
di
oggi
rosso
Deborah
nera
Rosciani.
Vestita, non importa.
Non certo come te ieri sera da Zelig con quella parrucca con
quel gatto.
Mentre facevi l'agente immobiliare farlocco.
Gli è andato 9, gli è andato su,
mamma
su Corriere.
Mia, bella quella parrucca.
Dimmi com'è pettinata Deborah Rosciani.
Senza coda.
È pettinata a differenza di quello che puoi fare tu, caro Leonardo, intanto. Quindi,
guarda che io i capelli, pelato! Se me li facessi crescere, tranne che in una piccola zona centrale, li avrei ancora.
Una voragine centrale.
Come direbbe Sprecacenere.
C'è una pista d'atterraggio praticamente.
No, adesso non tirartela anche tu.
Vabbè, con tutte quelle che dice lui a me una volta tanto posso, visto che mi sento ispirata. Ciao.
Ciao.
Nessuno. 100 Milan.
Ritornerei. Lo so, ritornerei. E quando tu sarai con me.
È dedicata a te, Leonardo.
Ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te e scoprirai.
Buongiorno, vuoi la quiete? Vuoi la tranquillità? Vai a vivere in campagna.
Guardate che la sanzione è essenziale per il rispetto delle regole, mica solo in Italia, basta con questi complessi. Dove le regole vengono rispettate è perché la sanzione viene applicata.
La tua libertà.
Per quanto riguarda invece il recupero dei file, c'è la possibilità di mandare il disco in camera bianca, da lì si recupera qualsiasi cosa, anche in dischi che esternamente sono bruciati. Provare per chiedere camera bianca.
Camera bianca, che per me è una camera appena imbiancata. Camera bianca. Cioè, praticamente...
Non ho idea di cosa sia.
No,
comunque...
non lo so, figurati, io chiamerei un imbianchino, dice mi imbianca tutto, poi metto il computer nel mezzo della camera e dico adesso dovrebbe tornare a funzionare tutto.
Pensa che ormai sono più di 2 mesi che mi si è guastato. Dici che lo porterò a riparare prima o poi.
Non lo so, forse quando farai la fiction sul dentista. O quando inizierai a fare le dirette dal bar Jimmy, quando inizia, quella settimana lì farai tutto. Secondo me in quella settimana lì farai tutto, dirette dal bar Jimmy, inviato all'autogrill, anestesia locale, e riparerai anche il computer. Sarà la grande
Facciamo
settimana.
Facciamo un appello alle aree di servizio, non solo sì. Autogrill, anche Sarni, tutte quante,
Bauli,
Chef Express, sì. La ristorazione che viaggia. Facciamo un appello.
Cos'era?
Non hai mai sentito la pubblicità di Chef Express sui treni?
No, Chef no, Express, ma tu hai questo orecchio per... Io le spengo le orecchie, le chiudo le orecchie, le spengo, le chiudo le orecchie quando... c'è la pubblicità.
Ad ogni modo, facciamo un appello: se c'è qualcuno di queste aree titolari, di queste aree servizio, che sì, vuole ospitarmi nelle loro aree di servizio per fare una trasmissione, sponsorizzati da queste aree di servizio, pagano un po' di soldi e noi andiamo lì a fare la trasmissione.
Sì, ma guarda che adesso tu hai lanciato questa cosa. Se adesso, allora, ma facciamo un appello, allora, facciamo il lavoro del marketing di Radio 24. Bene, se c'è qualche azienda di aziende di, appunto, dico autogrill, stazione di servizio che vuole
Tarni,
che vuole Chef che Express, Leonardo Manera trasmetta in diretta da lì durante la trasmissione Uno Nessuno 100 Milan, beh, pagate,
senso, un po', sì.
Sì.
Non tutto in brioche, perché dopo alla lunga ingrassano.
No.
Non è che mi date 100 brioche.
Non è che dovete pagare in brioche.
Poi mi sento in dovere di mangiarle tutte.
No. Se volete, noi come Radio 24 siamo disponibili. Guarda che se poi dopo arriva qualcuno dal marketing a dire: guarda, ci ha contattato la società, il contratto, dopo ci vai.
Beh, quello vediamo.
Ruggero da Cremona, Ruggero.
L'importante è avere delle idee, poi sì, la realizzazione viene dopo.
Ruggero da Cremona, prego.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Sì.
Io mi volevo collegare al discorso di prima riguardo agli schiamazzi serali, notturni e quant'altro.
In genere sono serali e notturni, perché di
esatto,
tipo quelli che fa, scusi, Manera li fa anche diurni adesso durante la trasmissione, puoi smetterla per favore. Prego, Ruggero.
Sì, ci sono molti amministratori, purtroppo, dei comuni che si nascondono, secondo me si nascondono dietro al discorso che non hanno personale, sono sottodimensionate le persone per controllare, fare questi controlli. Però questi signori si dimenticano che fanno pagare una retta giornaliera ai turisti che vanno, e questi soldi dovranno essere utilizzati per fare qualcosa.
Sì, però mi scusi, Ruggero, metta il caso che uno ha 50 vigili in un comune, non lo so, 50 in un comune medio, ma questi vigili devono lavorare di giorno, perché devono stare sulle strade, dirigere il traffico, eccetera, fare le notifiche, tutto il lavoro. E poi di notte, come si fa a fare i turni? Cioè, se non so, 50 vigili e 300 locali.
Ci sono tutte le persone del mondo che lavorano, che fanno i turni, che lavorano anche sabato e domenica. Io personalmente ho fatto i turni per 40 anni di lavoro.
Ma non si può controllare tutto? I locali di ogni città con i vigili, cioè, nel senso, ci vorrebbero 3.000 vigili per metterli su turno, 7 giorni su 7, giorno, notte, Natale, Capodanno, no? Cioè,
in questi locali vengono fatte delle multe salate per il disturbo, saranno gli stessi locali a preoccuparsi di
quella è una via forse più percorribile, dice, colpirne uno per educarne, cioè, nel senso, fare delle multe salate, così il gestore del locale, per non ripagare, ci penserà 10
secondo
volte.
Me c'è una soluzione che funziona molto di più nell'immediato.
Attenzione, Leo risolve
la secchiata d'acqua.
Lo faceva il signor Sistieri a casa mia, il grande signor Sistieri.
Se abiti
a noi
sopra
ragazzini in cortile,
un locale dove c'erano schiamazzi, prendi un bel secchio d'acqua e glielo butti. Quello funziona.
Quando disturbavamo, giocando alle 2, alle 3,
anche se
allora
quelli ubriachi magari dicono:
signor Sistieri ce la gettava la secchiata d'acqua in condominio.
Ecco, io propongo questa, che funziona di più delle sanzioni e anche della multa, io credo.
Va bene, c'è Cristina da Brescia, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Eccoci.
Allora, volevo rifarvi all'intervento che ho sentito del vice sindaco riguardante le multe, i locali, eccetera. Secondo la mia opinione, il problema principale è dovuto proprio alla gestione dei comuni, alla gestione del territorio, alla mancata programmazione di una gestione del territorio, cioè mi spiego meglio. E in questo momento, possiamo vederlo tutti, c'è un impoverimento di tutto il tessuto dei centri storici. Quindi di giorno è una città, sono città, io parlo della mia città Brescia, ma come tante città di provincia, delle città completamente morte durante il giorno, non ci sono più piccoli negozi, non c'è più il tessuto dalla forneria al piccolo negozio di alimentari, e si è agevolato e si è incentivato ovviamente tutte attività serali, quindi bar, ristoranti, e quasi tutte le percentuali ormai, se noi percorriamo città di provincia, purtroppo vediamo moltissimi negozi chiusi. E poi di notte alla sera iniziano tutte queste attività. I comuni cosa hanno fatto? Soprattutto in Brescia hanno creato dei centri di aggregazione affittando anche locali pubblici, parlo di Piazza Arnaldo di Brescia, parlo anche di situazioni come il Carmine, che hanno incentivato l'aggregazione per poi preoccuparsi. Qui la gestione sia a destra e a sinistra, non c'è stata una tendenza politica, sono diventati, per poi accorgersi che c'era un problema di aggregazione importante, sì. Un problema di disturbo alla quiete e via le multe. I locali cosa fanno? Quelli che guadagnano molto dicono vabbè, noi mettiamo pagano nel bilancio multa. Le multe, e chi si è visto si è visto. Poi ci sono i problemi, come ha citato prima, di Paroli, del fratello dell'ex sindaco, sì, di destra, che ovviamente ha fatto causa perché la situazione era inimmaginabile. Vabbè. In quel periodo. E quindi, però, se noi non interveniamo sulla gestione del territorio.
Ma sai, va bene, Cristina, gestione del territorio, ma poi dopo ci sono i locali e sopra i condomini, cioè cosa dovremmo fare? Ci sarà un bar? Cioè,
ci deve essere una percentuale come c'era 30 anni fa.
Sì, va bene, ma quel condominio.
30 bar,
no,
30
va bene.
Bar in una,
30
in
no, una... ma il condominio, il palazzo che insiste sul bar di sotto, anche solo quello, anche se ci fosse un bar molto frequentato, la gente sta in strada fino alle 3 di notte, quello che sta al primo piano appena sopra, cosa deve fare? Cioè,
ci devono essere prima le regole di condominio, come troviamo all'estero comunque, quando tu fai un'attività all'interno di un condominio residenziale devi mantenere delle regole. Qui invece è tutto alla selvaggio,
sì,
è tutto,
sì,
selvaggio, cioè.
Vabbè, e quindi non si va bene, no, ma abbiamo capito, insomma, non è comunque di facile soluzione. Certo che se tutti rispettassero le regole non ci sarebbero i problemi, questo va san dire, come si suol dire. Grazie Cristina da Brescia. Andrei al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, vergognati!
Così, ma ci sta, secondo me.
Non esiste mettere i vigili in turno, quindi assumerne 100.000 in più, basta fare i turni sulla reperibilità.
I turni, tutti hanno la soluzione semplice, fatevi eleggere sindaci, che così nelle vostre città non ci sarà più un solo problema, avete la soluzione fatta. È finita.
Comunque,
le 10:50.
Io immagino che governare una città sia molto complicato, visto che a casa mia non riesco a risolvere il problema del tetto, tetto condominiale, non si riesce a risolvere quella cosa, immagino che governare tutta una città sia...
Ma no, ma invece vedi i nostri ascoltatori, ma invece che vedi che le soluzioni alle 10.40 ci hanno pensato, alle 10.50 hanno già risolto, si faranno eleggere al prossimo turno e ci saranno città mera che girano come... come ingranaggi oliati. Va bene, caro Leonardo, ma tu?
Allora mi sono avanzate l'altro giorno le notizie quando c'era Forchielli.
Sì, e vabbè, ma
ne
non
ho fatte
c'è più
solo
Forchielli
tre
adesso.
No, lo so, ma volevo sfruttarle perché non si butta via niente. L'unica cosa?
Come il maiale, sì. Ma porca.
L'unica cosa è che non ricordo quelle che ti dico adesso, se le ho già fatte a Forchielli.
Ah, vai tranquillo. Vai tranquillo, guarda.
Vediamo se questa notizia
è
vera o falsa.
Io non mi ricordo le risposte.
E se tu sai individuare se sono vero o falso. Partiamo dalla prima.
In Finlandia? Questa me ne ricordo.
L'avvocato del Minnesota Daniel Swenson.
Questa è nuova.
Si stava godendo un po' di relax sul suo divano con la moglie e il figlio. Sì. Quando il suo robot aspirapolvere ha iniziato a urlargli insulti razzisti. Sembrava un episodio di hackeraggio isolato, ma pochi giorni dopo altri robot...
Prego.
Ne abbiamo parlato noi?
Ma mi stai prendendo in giro? È successo in Italia qualche giorno fa, ti ho mandato io una notizia di un robottino che insultava con insulti razzisti.
Ah sì, anche nel Minnesota?
Vabbè,
quindi è
finita.
Vero o è falso?
Secondo me è vera, è vera.
Sì, è vero,
è vera.
Ma me l'avevi mandata anche tu.
Ma è successo anche in Italia qualche giorno fa. È
ma
successo
non ricordo.
Ma sì. Vabbè. Poi, oppure è falsa, è una fake news. Ma comunque, vabbè, te l'ho mandata e sarà vera anche in Minnesota. Comunque, 1-0 per me, basta.
La signora Mary Johnson, residente a Brooklyn, ha denunciato il suo vicino di casa colpevole di sgasare rumorosamente con la macchina tutte le mattine davanti a casa sua, cosa che so ti piace. Nel tentativo, questo signore perché sgasava?
Non lo so, perché era scemo.
No, per attirare l'attenzione della figlia, della signora. Giusto, io penso che sia giusto. Se vuoi attirare l'attenzione di una donna, devi andare sotto casa sua e sgasare con la macchina.
È finita
con
qui la
moto.
Notizia?
No. Secondo la signora Johnson, le continue sgasate hanno causato la morte di tutti i suoi fiori, trasformando il suo giardino in un deserto. Visti i toni accesi dello scontro tra i due, la causa, soprannominata Johnson versus Chow, cioè Johnson contro il tamarro, è stata vinta dalla signora Johnson, che si è vista risarcire con $15,000. Comunque ha, in un certo senso, vinto anche il tamarro, visto che la figlia della signora Johnson alla fine è uscita con lui.
Allora, secondo me è tutta, siccome c'è grande stupidità, è tutta vera tranne il finale. Non gli ha neanche concesso l'uscita questa donna con il tamarro.
La figlia, è la figlia della donna, vabbè, ricordati, non è lei che è uscita con il tamarro,
è la
figlia, perché
è
probabilmente
falsa
questa donna...
quella parte, è tutta vera e falso il finale, l'appuntamento galante.
Questa donna era affascinata dallo sgasaggio, perché si sa che alle donne piace l'uomo che sgasa con la macchina o con la moto.
Vera e finta il finale.
No, niente, tutta falsa, falsa.
Tutta falsa. Come si dice tamarro? Scusa.
Ciao, scritto Chav, C-H-V. Ciao. Cioè, facciamo l'ultima.
Vabbè, l'ultima. Perché l'ultima? Allora, sì, l'ultima. Qua mi gioco la tessera dell'ordine. Adesso che devo pagare la quota annuale, quasi, meno non la pago.
Jon? È un nome. Jon?
Sì. È finita così.
Einarsson, un ingegnere islandese di 35 anni, ha deciso di sfruttare le rigide temperature invernali per realizzare il suo sogno di infanzia. Ha costruito una casa interamente di ghiaccio nel suo giardino. L'igloo è dotato di una cucina, un soggiorno e una camera da letto, tutti scolpiti nel ghiaccio. È stato persino installato un sistema di illuminazione a LED per creare un'atmosfera magica durante la notte. Einarsson passa molte ore del giorno nella sua casa igloo e da quando ha iniziato a invitare lì le ragazze giura che i suoi match di Tinder sono quadruplicati, e poi tra l'altro quando le conosce per andare a prendere sgasa.
Questa è tutta vera tranne chiaramente la sgasatura.
No, niente, è tutta falsa. niente, è andato male anche
restituisco
oggi
la tessera dell'ordine, così non pago la quota annuale che entro il 31 gennaio ho risparmiato 100 così. euro, e va bene, è andata così.
Va bene, molto fammi bene. Ricordare, va, tu hai degli appuntamenti tuoi di...
Ma venerdì tu sei con me all'Urago Marinone, sala consigliare, ore 21, presento il mio libro con te, me l'hai promesso.
No, non sono con te, io sono venerdì a Zola Predosa e sabato Cologna, non Veneta, invece l'altro sabato sono a Castelfranco, Veneto.
Vabbè, allora, visto che non verrai venerdì all'Urago Marinone, ti attendo lunedì a Villa Santa, provincia di Monza e Brianza, alle 21. Sempre per il libro. Lunedì non hai scuse, eh? Va bene?
Dove sei, scusa, lunedì?
A Villa Santa.
Ma vicino anche a Milano, quindi, certo, sì. È molto vicino.
Va bene. Se vuoi spostiamo più in là, più lontano la presentazione, ma è lì. Bene, ci troviamo domani, ti aspettiamo qui in studio, eh? A domani.
Sì, domani vengo.
Bene, ciao.